Buonasera a tutti e benvenuti a questa seduta del Consiglio. Ricordo che la seduta è in diretta streaming sui canali YouTube del Comune. Dai prossimi giorni sarà disponibile anche l'audio del Consiglio sul sito del Comune. Lascio subito la parola alla Vice Segretaria Generale, dottoressa Enrica Ugolotti, per l'appello.
Monica Francesco, Paterlini Alice, Speroni Alfredo, Lambruschi Debora, Dall'Aglio Alfredo, Iotti Riccardo, Bassi Etel, Campanini Alessandra, Davoli Duilio, Cocconi Roberto, Gerry Alessandro, assente, Ghidorzi Fabrizio e Calzolari Lorenzo.
Nominiamo gli scrutatori. Per questa sera saranno i consiglieri Calzolari, Iotti e Paterlini. Passiamo dunque al primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta del 29 aprile 2026. Se non ci sono interventi passiamo subito alla votazione. Favorevoli 12, controprova, contrari e astenuti. Approvato il primo punto all'unanimità. Passiamo dunque al secondo punto, modifica statuto comunale, approvazione. Come ricorderete, lo scorso anno abbiamo fatto delle modifiche allo statuto comunale molto precise e circoscritte. Una volta fatte le modifiche, come prevede la normativa, sono state inviate alla prefettura, la quale ci ha richiesto di fare, diciamo, un piccolo aggiornamento dello statuto in base ad alcuni elementi che la normativa oggi non prevede più per i nostri enti, quindi ci ha chiesto di aggiornare in modo molto specifico lo statuto. Queste modifiche sono state oggette anche dell'apposita commissione. Lascio comunque la parola all'assessore Villa per l'illustrazione delle modifiche.
Buonasera a tutti, scorriamo gli articoli modificati. Partiamo dall'articolo 12, dove inizia la prima modifica sugli organi. Dal comma 3 viene tolto il direttore generale. Lo troveremo questa modifica in una serie di articoli, in quanto il direttore generale è obbligatorio solo per i comuni, cioè può essere nominato per i comuni oltre 15.000 abitanti, mentre per i comuni con popolazione inferiore come la nostra avrebbe bisogno di apposita convenzione, per cui noi abbiamo abrogato l'articolo 37 che prevede la nomina del direttore generale, quindi abbiamo modificato tutti gli articoli che ne prevedono la nomina ai sensi dell'articolo 37 dello statuto. Quindi l'articolo 12 ha solamente questa modifica. Nell'articolo 15 viene introdotto il giusto procedimento previsto dal 241 del 90. Il giusto procedimento è la norma prevista dal 241 del 90, come ho detto, che prevede il giusto percorso per l'attività amministrativa dell'ente per tutti gli atti amministrativi. Quindi introduciamo nell'articolo 15 il giusto procedimento previsto dal 241. Articolo 18, modifichiamo direttore generale, togliamo direttore generale come ho detto prima. Articolo 20, competenze del Consiglio Comunale, anche qui passiamo, avevamo ancora previsto le competenze nell'articolo 32 della legge 142 del 90, che è stato superato poi dal testo unico degli enti locali, per cui l'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, quindi abbiamo modificato i due articoli. Nelle slide che poi rimarranno sul sito, comunque ci sono quello che era previsto dall'articolo 32 e quello che è previsto dall'articolo 42, sono sostanzialmente le stesse identiche cose, se non aggiornate col testo unico degli enti locali. Nell'articolo 23, commissioni consigliari, che quel comma 6 viene tolto il direttore generale. Articolo 24, consiglieri comunali, e anche qui viene aggiornato la normativa. Qui si prevedeva che le dimissioni erano regolamentate dall'articolo 31 della legge 142 del 90, che è stato superato dall'articolo 38 del testo unico degli enti locali, per cui abbiamo aggiornato il comma 4. Articolo 29, modificato il direttore generale. Articolo 31, anche qui la modifica del direttore generale. Articolo 33. Con l'articolo 33 viene inserita tutta la normativa del PIAO, del piano integrato di attività e organizzazione, che quel piano integrato successivo alla riforma degli enti locali, che raccoglie tutta la programmazione relativa ai dipendenti, per cui nell'articolo 33 struttura dell'ente si va a introdurre il PIAO al posto della pianta organica del personale. Così come nell'articolo 34, anche questo viene aggiornato sulla base di quanto previsto dal PIAO, soprattutto la lettera B del terzo comma, si parla di fabbisogno del personale, non di dotazione organica, e comunque si fa riferimento, oltre che al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, al piano integrato di attività e organizzazione che è stato introdotto dalla legge 80 del 2021. Articolo 35, modifica del direttore generale. Articolo 37, come ho detto prima, viene previsto che il direttore generale, la normativa sul direttore generale non si applica al nostro ente. Articolo 39, direzione operativa, modifica del direttore generale. Articolo 65, qui viene eliminato il difensore civico, in quanto anche qui la normativa prevede un difensore civico a carattere regionale, per cui quello che era previsto nell'articolo 65 sulla disciplina del referendum consultivo e la commissione che deve essere nominata, in questa commissione viene tolto il difensore civico, che era un organo previsto dal capo quarto che è stato interamente abrogato. Queste sono le variazioni dello statuto comunale.
Come avete dunque visto, si tratta semplicemente dell'aggiornamento a seguito di normative che nel corso del tempo sono cambiate e che quindi prevedono ora cose differenti per enti delle nostre dimensioni. Chiedo se ci sono interventi. Passiamo allora alla votazione del punto 2 all'ordine del giorno. Favorevoli? 12. Controprova, contrari e astenuti. Approvato all'unanimità. Passiamo dunque al punto 3 all'ordine del giorno. Dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15/2013, finalizzata al rilascio del permesso di costruire in deroga per il cambio di destinazione d'uso da laboratorio artigianale a laboratorio connesso all'attività agricola. Anche questo punto è stato oggetto dell'apposita commissione. Si tratta di una richiesta particolare, in quanto si va a riutilizzare a fini agricoli un'area artigianale, quindi con un minore carico urbanistico e una salvaguardia a livello ambientale del consumo di suolo, così come previsto dalla normativa regionale. In particolare si tratta di un'azienda agricola particolare, in quanto è una delle poche che rientrano all'interno del nuovo biodistretto che è stato istituito, quindi diciamo che a livello concreto non parliamo di grandi territori a livello di dimensioni, ma sicuramente a livello ambientale il fatto di avere anche un'azienda agricola con determinate caratteristiche non comuni risulta sicuramente essere un valore aggiunto. Sottolineo anche il fatto che già nella precedente delibera di consiglio del 2019, dove abbiamo recepito le indicazioni della DAL regionale, e la zona indicata risultava fuori dal territorio urbanizzato, e come previsto dalla nuova normativa ciò che è fuori dal territorio urbanizzato è destinato con i nuovi piani urbanistici a diventare nei fatti terreno ai soli fini agricoli, quindi comunque il futuro di quell'area sarà comunque di carattere agricolo, visto appunto quanto è stabilito dalle nuove normative. Chiedo se ci sono interventi. Consigliere Cocconi.
Okay. Semplicemente chiedevo se c'è una variazione ai fini dell'IMU, cioè c'è una perdita da parte del Comune in caso di riclassificazione.
sposterà nulla di particolare, però per lo sviluppo agricolo, diciamo che anche dell'azienda a livello agricolo, anche i fabbricati devono rientrare in area agricola, pur essendo dei piccoli, perché parliamo davvero di un piccolo capannone, deve essere comunque di questa natura. È chiaro che il ragionamento noi lo facciamo e lo stiamo compiendo a 360 gradi su tutto il territorio, perché qua praticamente sarà una modifica di cui quasi non ci accorgeremo. Cosa diversa sarà nell'applicare la nuova normativa: saranno più terreni che con destinazione edificabile magari a livello che oggi erano di carattere potenzialmente residenziale, soprattutto perderanno l'edificabilità e quindi diventeranno terreno agricolo. Questo avrà indubbiamente una ricaduta anche sull'IMU, che abbiamo già iniziato a monitorare e controllare, ma d'altronde è quello che prevede la nuova normativa. Quindi diciamo, è chiaro che laddove ci sono capannoni fuori dal territorio urbanizzato che mantengono l'attuale destinazione d'uso di carattere artigianali già in essere, la manterranno, non avranno però quelli che sono oggi di natura agricola, compreso questo, se passerà questa variazione, dopo non potrà più fare il procedimento inverso perché sarà al territorio agricolo. Ribadisco, sul discorso generale dell'IMU, avremo sicuramente, come tutti i comuni, con il nuovo piano delle ricadute, perché ci sono dei terreni che perderanno l'edificabilità e quindi da un IMU di terreno edificabile residenziale passerà a terreno agricolo con le dovute modifiche, ma d'altronde è quello che prevede la legge regionale nella parte che riguarda il consumo di suolo a saldo zero, e quindi non si può fare diversamente. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno. Favorevoli? 12. Controprova, contrarie, astenuti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 12. Controprova, contrarie, astenuti. Approvate all'unanimità anche l'immediata eseguibilità del punto 3 all'ordine del giorno. Passiamo ora al punto 4 all'ordine del giorno, conferma della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di ACT numero 3 del 12 maggio 2026 e conseguente approvazione delle modifiche allo statuto, alla convenzione e al regolamento sul controllo analogo congiunto dell'azienda consortile trasporti ACT. L'azienda consortile trasporti ACT si configura ancora in essere, di cui siamo soci, si configura nei fatti per sua natura come una società in house a cui i comuni possono dare direttamente la gestione di determinati servizi di cui hanno le finalità. Però dall'altra parte, un po' come era accaduto nel punto precedente riguardante il nostro statuto, non erano mai state fatte quelle modifiche statutarie alle convenzioni e ai regolamenti che era necessario fare per aggiornarla alle ultime normative. È uscito sui giornali che ci sono delle esigenze che riguardano alcuni comuni, soprattutto in particolare il comune del capoluogo, per la gestione della sosta, di avvalersi della società in house, che è legittimo in quanto appunto ACT era già società in house, ma è necessario nel caso specifico, ma più in generale, per il corretto funzionamento dell'azienda, che venga aggiornato lo statuto secondo quelle che sono le regole vigenti. Quindi quello che noi andiamo a fare nei fatti è semplicemente approvare che lo statuto, la convenzione e il regolamento sul controllo analogo siano aggiornati secondo le ultime normative, perché ACT possa operare pienamente per quello che è, cioè una società in house, esattamente come lo era fino dalla sua nascita. Approvate appunto le modifiche normative necessarie, per noi non cambia assolutamente nulla, in quanto non è nostra intenzione, nostro interesse andare ad affidare direttamente in house ad ACT alcun quel servizio, perché nei fatti non ne abbiamo l'esigenza. Poi se un domani ci sarà, si potrà anche avvalere di questo strumento, però ad oggi non è sicuramente una tematica per noi, diciamo, interessante, se non avere correttamente lo statuto e le altre regolamentazioni conformi appunto alle regole e alle leggi in essere. Lascio la parola all'assessore Villa per illustrare il punto.
Sì, allora, come detto al sindaco, noi facciamo parte di ACT dal 2012, è una società in-house providing, quindi con la normativa specifica per gli appalti di servizi, e in-house providing quindi ha il controllo analogo. Cosa significa controllo analogo? Significa che noi ogni comune partecipante controlla ACT come se fosse un proprio organo, con la delibera, l'ultima delibera con l'assemblea di ACT, come ha detto il sindaco, sono stati aggiornati lo statuto, la convenzione, il regolamento e il controllo analogo alla normativa e la giurisprudenza, ma soprattutto anche alla normativa europea, per cui sono state fatte alcune modifiche a questi tre documenti che devono essere approvati da, ovviamente da tutti i comuni partecipanti. Devono essere approvati da tutti i comuni partecipanti e è stato per quanto riguarda il controllo, scusate che mi è andato troppo avanti, in questa delibera innanzitutto operata una qualificazione giuridica di ACT più precisa, per cui è stata qualificata azienda speciale consortile ai sensi degli articoli 30, 31, 114 del TUEL si è portata la durata della società fino al 31 dicembre 2050. Successivamente, per quanto riguarda il controllo analogo congiunto, è stato istituito il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, che ha sostituito la Conferenza di Coordinamento e Controllo, che è l'organismo attraverso il quale gli enti partecipanti esercitano il controllo analogo, con l'attribuzione al Comitato Permanente di tutti i compiti necessari per questo controllo analogo. Con la previsione che questo Comitato Permanente esprima quindi pareri preventivi vincolanti su tutti gli atti, entro 30 giorni dalla trasmissione, l'obbligo per gli organi di ACT che deliberano in senso difforme dal Comitato Permanente di motivare specificatamente queste ragioni. Il Comitato Permanente che ovviamente è un organo nominato e composto dai membri dei comuni partecipanti, quindi questo Comitato Permanente ha un potere sugli organi deliberanti di ACT che permette di qualificarlo come controllo analogo. Poi è stata fatta tutta una serie di specificazioni sugli requisiti per gli affidamenti in house, soprattutto è stato previsto l'obbligo di ACT di realizzare almeno l'80% del proprio fatturato con gli enti locali che partecipano in ACT, più altre precisazioni, tra cui anche l'adozione di sistemi di contabilità separata e la separazione delle attività che vengono svolte per i consorziati rispetto alle attività svolte per i comuni non consorziati. Per quanto riguarda la governance, è stata ridefinita anche sulla base delle partecipazioni degli enti consorziati dopo la fusione dei comuni della Montagna, Busana, Collania, Livonchi e Ramiseto, che si sono fusi nel comune di Ventasso, e il rafforzamento dei requisiti sulla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo dei revisori, con ovviamente sempre i requisiti del controllo analogo. Per concludere, la risoluzione delle controversie è stata tolta dalla Camera arbitrale, è stata riportata dentro il foro ordinario del Tribunale di Reggio Emilia. Queste sono le modifiche che devono essere approvate da tutti quanti i comuni che fanno parte di ACT.
Quindi, come avete visto, anche qui si tratta del mero aggiornamento di normative che nel tempo sono cambiate. Chiedo se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto 4 all'ordine del giorno. Favorevoli? 12, controprova, contrari e astenuti, nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli, 12, controprova, contrari e astenuti, approvata all'unanimità anche l'immediata eseguibilità del punto 4 all'ordine del giorno. Passiamo dunque al punto 5 all'ordine del giorno, terza variazione al bilancio di previsione triennale 2026-2028, approvazione. Diciamo che avevamo già preannunciato e un po' anche auspicato questa variazione a novembre dello scorso anno, quando abbiamo fatto l'ultima variazione inerente ai lavori alla biblioteca comunale. Già allora avevamo detto che avevamo fatto una richiesta alla Regione per avere ulteriori risorse in merito ai lavori collegati in particolare alla parte del consolidamento sismico della struttura. Avevamo comunque previsto tutta la copertura con le nostre risorse e alla fine nel 19 maggio scorso la Regione ha riconosciuto queste somme al nostro intervento. In particolare si tratta di 215.000 euro, che quindi andiamo ad iscrivere a bilancio e ci serviranno per andare a fare le ultime rifiniture. Partiamo in particolare degli arredi ed altri elementi specifici, visto che ormai siamo in dirittura d'arrivo e nell'autunno è prevista l'apertura della nuova struttura. Chiedo all'assessore se vuole aggiungere qualcosa.
Sì, è una variazione molto semplice. Le entrate in parte capitale aumentano di 215.000 euro per il contributo alla Regione, mentre aumentano dell'esatto importo gli investimenti per la biblioteca. Ovviamente gli equilibri non vale.
Chiedo se ci sono interventi. Consigliere Dall'Aglio.
È senza dubbio una ristrutturazione, riqualificazione su cui questa amministrazione ha investito con forza in questo mandato e anche nel precedente. La riqualificazione degli spazi insieme a nuove progettualità renderà questo luogo proprio in centro del paese più attrattivo e usufruibile da diverse fasce della popolazione. Queste risorse credo che siano proprio la ciliegina della torta per concludere l'opera nel migliore dei modi. Castelnuovo Democratica voterà favorevolmente e mi auguro che anche la minoranza si associ al nostro voto. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del punto 5 all'ordine del giorno. Favorevoli? 9. Contrari? 3. Consiglieri Cocconi, Ghidorzi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 9. Contrari? 3. Cocconi, Ghidorzi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Passiamo dunque al quinto punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Presidente. Con la solita trasparenza vogliamo dare comunicazione di una richiesta che è avvenuta proprio negli ultimi giorni per l'installazione di un impianto fotovoltaico in via Argine Canalino. Al fine di garantire la massima trasparenza si informa dunque il Consiglio che negli ultimi giorni del mese di maggio è pervenuta all'ente la richiesta di installazione di un impianto fotovoltaico su terreno agricolo in prossimità del territorio urbanizzato a nord-est del centro di Castelnuovo di Sotto in via Argine Canalino. Nello specifico si tratta di una zona ricompresa tra il retro dell'area artigianale presente su via Limido fino ad arrivare alle prime abitazioni e aziende agricole presenti sul lato est di via Prato Bovino. La suddetta area, altresì delimitata da via Argine Canalino e via Prato Bovino, ha un'estensione complessiva di circa 9,5 ettari. Il piatto avrebbe una potenza nominale di 4.510,44 kW al picco e una potenza di immissione di 3.600 kW. Come previsto dalla normativa, gli uffici competenti hanno provveduto a indire l'apposita conferenza dei servizi e parallelamente si sta procedendo a verificare se vi sono degli elementi che possono portare all'improcedibilità della pratica. Questa è dunque la fase in cui vengono esaminate l'istanza presentata dal proponente e gli enti preposti sono chiamati a chiedere chiarimenti e integrazioni di natura strettamente tecnica e non politica. Come ormai è noto alle cronache quotidiane, impianti di biogas, di fotovoltaico, agrivoltaico non necessitano dell'espressione politica, ma restano d'appannaggio di valutazioni e procedure autorizzatorie di carattere puramente tecnico, tenendo dunque solamente in considerazione quanto previsto dalle leggi, senza ulteriori valutazioni soggettive o di opportunità a livello locale. Le recenti modifiche alla normativa nazionale mantengono le precedenti limitazioni in merito alle prerogative politiche delle amministrazioni comunali, oltre a rendere ancora una volta vano qualsiasi tentativo di programmazione urbanistica. Ricordo che questi impianti superano la quasi totalità dei vincoli imposti dai piani urbanistici comunali. Per gli impianti fotovoltaici il vincolo più cogente è la vicinanza entro 500 metri ad aree industriali. Nonostante questa difficoltà abbiamo comunque intenzione di far emergere tutte le nostre perplessità di carattere paesaggistico e di tutela del suolo agricolo, essendo un elemento strategico per la produzione dei prodotti tipici locali della nostra zona, come previsto dall'articolo 10 lettera O dello Statuto Comunale. A tal proposito, all'indomani della presentazione della già citata istanza, il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato la nuova legge sulle aree idonee per gli impianti di fonti rinnovabili, in cui vengono previste specifiche indicazioni e tutele per quei terreni agricoli utilizzati per colture certificate, esempio le DOP nel GP biologico, nel triennio precedente. Oltre a questo, viene fortunatamente stabilito il limite per ogni comune del 2,5% della superficie agricola utilizzata da destinare alle suddette tipologie di impianti, salvo deroghe in aumento che potranno stabilire gli enti locali entro certi limiti. Gli uffici competenti, coadiuvati da apposito supporto legale, stanno dunque valutando se la domanda presentata può già rientrare nella sopraindicata normativa regionale. L'istanza è stata presentata pochi giorni prima dell'approvazione della nuova legge. E se il terreno scelto dal proponente può essere compreso nella fattispecie inerente alle colture certificate. Terremo aggiornato il Consiglio sull'evoluzione di questa situazione, al fine di garantire la massima trasparenza, come era già avvenuto lo scorso 26 settembre 2005 con la pratica riguardante un impianto di biometani via Baiocca, istanza che alla fine non ha avuto seguito. Nella piena consapevolezza che è fondamentale sviluppare politiche energetiche nuove fondate sulle fonti rinnovabili per ragioni di carattere ambientale in un periodo storico caratterizzato anche da una forte instabilità energetica, ribadiamo comunque ancora una volta che annullare le prerogative degli enti locali, dando piena libertà d'azione a soggetti economici privati su tematiche fondamentali a livello strategico, porta all'irrilevanza della politica e al conseguente allontanamento dei cittadini da essa. È il secondo di fatti caso che ci ritroviamo ad affrontare nei nostri territori, dopo tanti che, come leggiamo e sappiamo, accadono in tutta la provincia. Abbiamo in più questa particolarità, che proprio parliamo di pochissimi, 3-4 giorni di distanza dalla richiesta, è stata approvata la legge regionale che va a recepire la normativa nazionale con le indicazioni regionali e quindi ci troviamo in questo limbo che è in fase di valutazione. La normativa prevede comunque che nel giro di 5 giorni venga convocata la conferenza dei servizi, scusate, e di conseguenza abbiamo dovuto procedere, salvo parallelamente, come dicevo, fare le dovute verifiche a livello normativo, perché siamo in questo particolare limbo in questa situazione. È chiaro che per noi la tutela del territorio agricolo resta fondamentale, anche perché sappiamo che viene in gran parte utilizzato per la produzione di uno dei principali prodotti tipici del nostro territorio, che è parmigiano reggiano, e anche per ragioni di carattere paesaggistico. Vedremo dunque l'evolversi di questa intricata situazione, che come abbiamo visto anche in altri casi, magari a livello tecnico in un primo momento può anche apportare un diniego, ma poi successivamente ci possono essere eventuali evoluzioni a livello giuridico intero in Consiglio di Stato, quindi non sappiamo, non abbiamo ad oggi certezze su come evolverà la situazione, però ritenevamo fosse giusto e doveroso tenere tutti aggiornati. Solitamente non c'è dibattito nelle comunicazioni, però visto il caso particolare, se qualcuno ha la necessità di chiedere cose particolari, siamo a disposizione. Consigliere Cocconi.
Chiedo semplicemente se diciamo, la domanda è stata avanzata 4 giorni prima della legge nazionale che imponeva l'agrivoltaico, perché se mi ricordo bene adesso la nuova legge prevede l'agrivoltaico. Non...
Allora, la legge nazionale è già stata approvata, è la normativa regionale che può prevedere questo, ma non è dobbiamo, prima battuta, come dicevo, verificare la compatibilità con la nuova legge, essendo stata presentata poco prima la domanda della sua approvazione. In seconda battuta, per diciamo passare, quindi chiudere la possibilità di un fotovoltaico a terra ed eventualmente, se vorranno, però questa, perché cambia completamente il progetto, diventa tutta un'altra pratica, presentare una domanda di agrivoltaico, prima andrà verificato se si tratta di colture certificate, che ha un suo particolare iter. Quindi io in questo momento sono questi due gli elementi che devono essere valutati. In prima battuta, qual è il regime normatorio in cui ci troviamo, avendo avuto questa differenza di tempi, e seconda battuta, vedere eventualmente se parliamo di colture certificate secondo quanto previsto con un iter specifico che è previsto per la loro certificazione. E da lì stabiliremo non tanto noi se si dovrà trattare di fotovoltaico o agrivoltaico, ma semplicemente se quell'impianto fotovoltaico, perché oggi è stato presentato questo, sarà ammissibile o meno a livello tecnico in quella determinata zona. Questa ad oggi è la situazione.
No, posso dire una cosa? Cioè, avevo già in passato parlato di questo, cioè credo che il terreno agricolo debba produrre comunque generi alimentari o comunque destinati all'uso bovino o animale, ovvero anche generi cioè che devono andare alle persone, perché è immorale invece che produca un terreno energia, ecco.
Siamo d'accordo, ma il ministro non del tutto, mi verrebbe da dire, e quindi al momento non cambiamo la normativa nazionale, possiamo sperare di rientrare in quella regionale con queste piccole modifiche, sperando che vadano a buon fine. Insomma, credo che nello studiare la normativa regionale siano state anche consultate le varie associazioni di categorie agricole che sicuramente hanno portato avanti questo principio, quindi vediamo l'evoluzione di questo caso con tutte le certezze che, ribadisco, non riguardano solo noi, ma riguardano, come si può leggere sui giornali, tanti comuni che si sono trovati in situazioni analoghe e che tuttora magari si ritrovano in procedimenti amministrativi in tribunale per capire se o meno questi impianti potranno essere installati. I punti all'ordine del giorno sono finiti, io vi auguro buon fine settimana. Grazie a tutti.